Secondo noi non ne potete più di sentir parlare di GPT, vero? E si può anche capire, visto che il modello di OpenAI ha monopolizzato per mesi la conversazione sulla AI, in parte anche la nostra. La buona notizia è che nel mondo dei grandi modelli linguistici si inizia a respirare aria di pluralismo. La spallata più importante al monopolio de facto di GPT arriva da Claude, il modello della società Anthropic. La nuova sua versione rilasciata, Claude 3, sembra avere performance migliori di GPT. Addirittura qualcuno si è spinto a parlare di AGI, ovvero Artificial General Intelligence, con riferimento a Claude. Forse è un'esagerazione, ma dà la misura della qualità raggiunta dal modello. E poi c'è Gemini, che nonostante i molti scivoloni recenti resta un avversario di peso. Senza dimenticare altri modelli open source, soprattutto più leggeri, che potrebbero rispondere meglio alle nuove esigenze degli utenti. Chiude la fila il solito Elon Musk, che nel pieno della sua querela con OpenAI ha annunciato che renderà open source Grok, il suo modello di intelligenza artificiale. E poi arrivano i modelli locali, quelli pensati per specifiche lingue e culture. Da noi, ad esempio, si aspetta entro l'estate il rilascio di Modello Italia, un LLM addestrato su dataset solo in lingua italiana, e anche Fastweb sta lavorando nella stessa direzione. Insomma, a quanto pare GPT non resterà da solo ancora a lungo.
Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo.
Non è il caso.
Ah, sì. Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo.
No.
Sì, come no?
No.
Sì. E invece sì.
Benvenuti alla puntata numero 202 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 14 marzo 2024 e fa parte della serie Human and Artificial, l'importanza del tocco umano in un mondo di AI. Io sono Andrea Ciulo e qui con me c'è Pasquale Borriello.
Ciao Andrea, ciao a tutti. Ancora umani, non resistiamo.
Ancora umani.
Circondati da diverse AI, ma siamo ancora in carne ed ossa, via.
Assediati dalle AI ormai, nel senso che, come dicevamo, no? Si è parlato di GPT, credo, fino alla nausea, ovunque, no?
Ma secondo me non ci sta capendo più niente nessuno. Non so se hai visto l'intervista a Mira Murati. Voi direte, chi è Mira Murati?
Certo.
Mira Murati, che è la CTO di OpenAI, quindi, diciamo, il Chief Technical Officer, per cui non è esattamente l'ultima. E candidamente in un'intervista, tu l'hai seguita, l'hai vista su X.
L'ho seguita.
E ha detto, ma quindi su che è trainato OpenAI Sora, il modello video di cui abbiamo parlato nella puntata 201, quindi potete andarla a recuperare e lì vedete tutto, anzi ascoltate tutto, ma potete anche vedere, se andate su LinkedIn di Archage, vedrete anche le nostre facce finalmente, oppure cercateci su YouTube. E beh, lei risponde, ma non so se è stato trainato su YouTube. Ma è qui la intervistatrice la incalza e le dice, ma per caso i social? Beh, se sono pubblici, forse sì. Cioè, il CTO di OpenAI, e che guadagna sì e no 1,5 milioni, 2 milioni, non so, avrà delle quote della società, non sa su che cosa è trainato Sora.
Nessuno lo sa. Cioè, il problema è che nessuno lo
sa. Ma chissà se lo sa a questo punto Sam Altman, almeno lui.
Forse neanche lui, magari dei crawler.
Ma forse hanno già scoperto l'AGI. E invece l'hai visto il robottino? Per carità, non è che
no,
voglio...
No, il robottino l'ho intravisto.
Questo robottino di questo Figure AI, che è un robot, quindi fisicamente però animato da non so quale modello di OpenAI, credo un GPT-4 più qualcos'altro. E gli chiedono di fare una serie di azioni, risponde con una voce perfetta e fa delle azioni interessanti perché capisce quello che ha davanti e riesce a fare delle operazioni con le mani, con le sue mani metalliche, molto di grande precisione. Per esempio, devo dire che qui finalmente comincia a vedere il futuro di un lavaggio di piatti dai robot, riesce a mettere un piatto nello scolapiatti, che insomma mi sembra una cosa veramente, ecco, niente male.
Far caricare
la lavatrice così.
Un robot.
Che comunque significa che potremo litigare con i robot dicendo, che cosa hai fatto? Perché l'hai messa così? Vedi che occupi un sacco di spazio, avremo qualcuno con cui litigare.
Ci inizieranno a lanciare i piatti i robot, forse sarà non proprio una guerra, ma quantomeno. A questo punto è ancora più importante quale modello ci metteremo dentro, perché sai, i modelli che cominciano ad avere un po' le loro sfumature, no? C'è quello più umanista, c'è quello un po' più politically correct. Effettivamente stiamo vedendo adesso in questa sorta di differenziazione degli LLM, come i modelli non siano neutri. perché ad esempio Gemini ha avuto tutto il tema, no, del politically correct portato alle estreme conseguenze, per cui in questo momento ad esempio non risponde a domande sulle elezioni, no?
Però non ho capito se solo in India l'hanno bloccato oppure in tutta...
Perché ci sono elezioni... Forse un test per le elezioni americane anche. Comunque, ecco, Gemini ha un po' questo tema qui, è stato criticato, no? Cioè, chiaramente dice, è il modello woke, no? Però, insomma, forse abbiamo messo troppi paletti. Grok probabilmente sarà l'opposto, quindi ci aspettiamo che quello di Romax sia senza freni. E poi c'è questo Claude che, zitto, fino a un certo punto, perché se ne parla da un po', però è uscito con il 3... nuovo modello di questa Anthropic, che da tempo lavora per un modello linguistico un po' più umano, ma non umano come capacità, umano come sensibilità, e che però a quanto pare è proprio più forte di GPT, a detta di molti. Qualcuno si è spinto a dire è intelligente, nel senso che ha l'AGI, cioè ha l'intelligenza generale, quindi è un'intelligenza quasi umana. Ora, probabilmente questo è un po' un eccesso ancora, però dai tempi in cui GPT, che chiaramente ha tirato su milioni di utenti in pochissimo tempo, sembrava essere l'unica soluzione disponibile, tutti dovevano solo imparare GPT, adesso per tutti, anche per le aziende, si comincia un po' a porre il problema, ma quale porto, per dire, in azienda, no? Quale comincio a usare? Non è più così banale, no? No, forse, ecco, comincia a emergere, io credo, anche un po' la necessità di competenze nella selezione dei modelli, perché non è più così banale la scelta. 2 anni fa forse la scelta era un po' obbligata, no? Avevi un paio di modelli grandi e tante micro applicazioni. Adesso ci troviamo nello stesso scenario in cui ci troviamo, per dire, nel mondo del software, per cui ci sono modelli di peso simile, volendo, no?
È interessante questo parallelo che fai con il... è tuo? L'hai registrato o l'hai letto?
Non l'ho registrato, però se vedi, vale qualcosa, lo mettiamo su blockchain.
È una bella idea, piano con la blockchain, poi magari diciamo perché devi andarci piano. Però è interessante questo parallelo con i software, cioè quale modello utilizzo per fare quale cosa, quindi utilizzo HTML, PHP, se devo fare web utilizzo Python per l'intelligenza artificiale, ma dentro l'intelligenza artificiale quale modello utilizzo per fare varie. Leggevo, per esempio, che Anthropic, Claude 3, che poi sono 3 modelli, c'è questo AIQ, Sonnet e Opus, che è quello più potente ma anche più costoso e probabilmente più lento, che arriva al test di matematica al 95% di punteggio contro un 92% di GPT-4, ma addirittura viene definito capacità di ragionamento graduate level, cioè a livello di laurea, suppongo, GPQA, giusto? Quindi a livello universitario, e arriva al 50% e GPT-4 al 35%, quindi un bel po' di più, dovrebbe essere un bel po' più intelligente nel ragionamento, quindi insomma i numeri cominciano a essere interessanti. Chiaramente arrivati a 100, che non è neanche umano, abbiamo l'intelligenza artificiale generale superiore a quella umana, quindi la perfezione del ragionamento, della capacità di ragionamento. Ma siamo lontani ancora.
Claude apre un po' la strada, poi insomma ce ne sono altri, c'è Mistral, il francese, no? Insomma abbiamo... Mi incuriosisce molto tutto l'esperimento italiano, ovvero, come dicevamo, no? Ci sono dei modelli italiani, come Modello Italia, come quello di Fastweb, che promettono di essere addestrati solamente su dataset in italiano. Chissà la prima perché. Cosa che mi viene da dire, sono dataset piccoli, non è un po' strano, no? Cioè, diciamo, rispetto al totale delle informazioni che l'umanità ha prodotto, forse quelle in italiano sono comunque una piccola parte, e teoricamente meno informazioni, meno performance, questo ci direbbe Sam Altman, no? Il volume è qualità. Quindi mi chiedo, questi modelli, che senz'altro coglieranno meglio delle sfumature di ragionamento, di espressione, se però non siano condannati alla nascita, perché a noi, anche da utenti italiani, sì, vogliamo essere capiti, ma ci piace attingere a una conoscenza che sia globale.
Ma perché dovresti ragionare solo su dati italiani, a meno che non si sono presi la briga di tradurre tutte le altre... Non capisco. Diciamo, l'addestramento è prevalentemente in italiano, pur essendo un LLM multilingue, dicono. Quindi gli altri modelli al mondo sono addestrati sul 95% di dati non italiani, ma perché quella è la percentuale di contenuti probabilmente web disponibili in italiano. E invece noi no, facciamo il contrario, che non ho capito se ci perdiamo quel 95% o semplicemente lo traduciamo, che però sarebbe un po' strano. Però sarebbe quindi è un... Non so, questa cosa della lingua secondo me è un po' curiosa. È vero che qualcuno dice che ChatGPT scrive in italiano ma pensa in inglese. E quello... Però... cioè, che facciamo? Non gli facciamo leggere Dostoevsky? Non gli facciamo leggere i contenuti in inglese? Insomma, o li traduciamo, perché a quel punto è uguale se li traduci, tanto vale attingere la fonte, no? Visto
certo.
Che il modello è multilingue. Un po' curioso.
Infatti, ammetto di non sapere se un esperimento simile è stato condotto o viene condotto in questo momento in altri paesi. Non so se sia una specificità italiana quella di volere un modello, come dire, made in Italy, oppure se ogni paese sta provando la sua... No, perché è chiaro che il tema del controllo degli LLM come, diciamo, come discriminante anche per il successo futuro degli stati è stato posto, no? Non se non sbaglio era proprio il CEO di Nvidia, potrei sbagliarmi, che parlava della rilevanza geopolitica del controllo dei modelli, quindi ci sta che gli stati vogliano investire. Farlo in questo modo, non so, curioso, però insomma Modello Italia dovrebbe uscire in estate, quindi ci sarà... tempo sotto l'ombrellone di chiacchierare con Modello Italia.
Beh, se è italiano, ad agosto non funziona. Se è proprio puramente italiano, si è addestrato tutti i dati italiani, ad agosto che fai?
In ferie.
Esatto.
Sarebbe
è
fantastico.
Tipico, no? Quindi potrebbe
Modello
avere
Italia
le...
che va in ferie appena installato, sarebbe troppo giusto. e poi ci sono i modelli piccoli. Sui modelli piccoli in realtà sembra che adesso, insomma, hanno... un po' testato questi modelli leggeri, non riescono ancora ad arrivare al livello dei modelli pieni di parametri, però l'alleggerimento dei modelli è un altro grande tema, perché abbiamo bisogno, come abbiamo detto più volte, no? Di poterli installare in locale, di poterceli avere con noi, quest'idea che il modello stia sempre nella server factory di OpenAI, nel cloud, boh, non è proprio molto rassicurante. Quindi anche lì c'è un po'... c'è un po' un interrogativo aperto, però ecco, è curioso.
Beh,
ma
questo non possiamo non parlare di Nvidia, che certo. Ha lanciato questo chat with RTX, che sarebbe la sigla delle schede video Nvidia da computer. Nvidia anima con gli A100 e gli H100, che sono i processori di queste enormi server farm, la maggioranza, credo, dei server che fa girare queste enormi applicazioni di intelligenza artificiale. E allora ha detto, sai che c'è? Abbiamo una grande potenza computazionale in locale, faccio un softwareino che dentro alcuni modelli, e in particolare quello che io ho installato sul PC è Llama 2, che è il modello di Facebook, per girare in locale e quindi dare delle risposte in locale. La prima cosa è che è solo in inglese. Quindi un po' mi ha deluso perché gli ho provato, no, solo in inglese. E, ho fatto qualche domanda, qualche cosa, mi sembra, diciamo, in linea con il GPT 3.5, ma perché il modello è un Llama 2, diciamo, un po' più alleggerito per girare in locale. Però è interessante, intanto perché effettivamente i dati restano tutti in locale, ma perché immagino possano esserci delle personalizzazioni. Quando ce l'avremo sul telefono forse diventerà il modo più veloce, no, per attingere a una serie di... informazioni, capacità. Certo, le cose che ci interessano stanno quasi tutte online, le ultime informazioni, gli ultimi update, certo. Però sai, se fai delle chiamate online solo quando ti serve, invece sul resto sei in locale, può girare anche magari su device come un paio di occhiali, piuttosto che non devono essere per forza sempre connessi, quindi teoricamente dovrebbe essere più rapido. E secondo me, che è la cosa più interessante, è anche risolvere questa annosa questione che secondo me se ne parla sempre troppo poco, del consumo di energia elettrica e di acqua dei modelli linguistici che stanno in cloud. Cioè, per chiedergli delle stupidaggini, lanci queste query che consumano 100 volte una query di Google, e quindi davvero abbiamo bisogno di... Sam Altman dice che ci serve la fusione nucleare per alimentare tutti i server che avranno con cui avremo a che fare per queste nuove tecnologie di intelligenza artificiale. Invece magari facendole girare in locale non ci serve la fusione nucleare, ci serve solo un iPhone di ultima generazione, un Android, esatto. Un PC con una buona scheda video. Magari è meno democratico, perché forse c'è un investimento, però credo che praticamente tutti gli smartphone di recente generazione possono far girare questi modelli. Apple credo che andrà in quella direzione, ma non lo sappiamo ancora. Leggevo che Apple in realtà con questa storia dell'automobile si è persa circa 10 anni di ricerca, in cui cercava di capire come far guidare l'auto all'AI, e non ha ricercato sull'AI generativa, però forse tutto quell'investimento gli tornerà, non lo so, magari.
Ma sì, loro sono ancora un po' assenti, perché c'è da dire questo, no? Stavo pensando che proprio perché torno un po' sul tema di dover iniziare a pensare come scegliamo i modelli, no? Non abbiamo al momento dei parametri chiari, non si è mai posto il problema, però nel momento in cui decidiamo di affidare i nostri processi ai modelli dobbiamo scegliere. E quindi insomma i parametri in ballo sono vari, va detto che innanzitutto tutti questi modelli sono comunque in una beta costante, no? Per cui anche GPT, ti appoggia GPT, ma GPT non è una soluzione chiusa e finita, non è come comprarsi Photoshop. Una qualunque edizione di un certo anno di Photoshop è un software chiuso e finito che poi ha degli aggiornamenti, ma grosso modo è. GPT può cambiare costantemente e soprattutto, come dicevi prima, anche chi lo crea non ha la completa conoscenza di quello che c'è dentro. Questo vale un po' per tutti, quindi scegliere un modello è un po' difficile anche perché non c'è questa sicurezza. Dopodiché, guardando un po' in avanti, si pone il tema dell'integrazione con gli strumenti che già usiamo. Abbiamo parlato la scorsa volta di Copilot, ovvero l'interfaccia chat, che è tanto carina e che è pensata per la grande popolazione che deve conoscere l'AI, non è il modo in cui integreremo realmente l'AI sul lavoro. Non è pensabile avere tutte le persone in ufficio che stanno con la chattina aperta a fare domande all'AI, no? È palesemente uno scenario buffo. Quindi o avremo il robot che ci aiuta e basta,
anche se è un po' quello che accade un po' quello che accade adesso spesso magari in alcuni uffici, diciamo è una roba un po' ancora immatura,
è molto amatoriale, cioè diciamo è artigianale, direi, no? Io scrivo su GPT, mi copio la chat, mi prendo le informazioni, magari lo uso per farmi dare un'idea, non è integrato al mio lavoro. Copilot, sì, per dire, prova a fare quello. Mm-mm. Quindi è chiaro che è facile immaginare come i player che già siamo, quindi Google ad esempio, e quindi Apple se tira fuori un LLM sono avvantaggiati, perché se tu usi la suite di Google, semplicemente Google ci sta provando, ma al momento non è che sia stellare, però
non riesce proprio.
Intanto, però è chiaro che, come dire, non cambieremo la nostra work suite perché cambia l'AI che c'è sotto, a meno che non sia una cosa straordinaria. Altri AI come Claude, come Mistral, bisognerà vedere come saranno integrate, perché anche lì al momento non hanno un atterraggio pratico, operativo, no? Come fai a usarla? La usi con la chat, e quindi al momento è ancora un gioco. Quindi c'è anche questo, ovvero quale suite usi già, perché quello guida molto. Quali sono state le performance? E poi magari usciranno anche, come già per esempio accade su alcune piattaforme, per dire, di copywriting con AI, dei sistemi che fanno da wrapper, da interfaccia, e dentro hanno più LLM. Quindi se pensi a delle piattaforme come, ovviamente, CopyAI, si dichiarano orgogliosamente agnostici sull'LLM, cioè ne hanno più di uno, quindi magari si appoggiano a GPT, a Claude o a chissà quale altro, in modo da utilizzare il meglio di ognuno. E questo è un altro possibile scenario. È chiaro che siamo ancora in una fase molto iniziale, per cui qualcuno magari non ce la farà, qualcuno si ritirerà dalla battaglia, come è probabile. Però io credo che valga già la pena cominciare un po' a scandagliare, no? A studiare le differenze, perché tra un po' sarà invece una scelta strategica quella dell'AI che portiamo nel nostro lavoro, no? Probabilmente al di là del costo, il costo è un altro tema, perché i costi dell'AI al momento sono invisibili nel senso che sono ridicoli, cioè se pensi a quello che costa GPT, chiaramente non copre in alcun modo i costi reali di gestione di OpenAI, non lo sappiamo.
Certo.
Cioè, ci sembra molto economico, perché effettivamente ci vanno.
Ma adesso ancora siamo all'inizio, e quindi c'è la corsa ai modelli, lo capisco. Poi però probabilmente ne resteranno veramente pochi, non ha senso questa moltiplicazione dei modelli, quanto può essere. Però per esempio immagino che Apple, al di là di sviluppare magari alcune proprie tecnologie o anche alcuni modelli, diciamo, fare anche soltanto il training di un modello richiede centinaia di milioni di dollari, quindi solo poche aziende al mondo riescono a investire così tanto, voglio dire, quasi a fondo perduto, e perché poi non è chiaro qual è il modello di business. Però per esempio al di là del modello, Apple potrebbe fornire delle, diciamo, API computazionali, cioè dei sistemi per far girare qualunque modello però in locale, Ora non so come questo possa essere possibile, ma sono usciti dei paper, ma anche molto tecnici, che spiegano che un iPhone già potrebbe far girare alcuni modelli corposi e quindi potenti. A questo punto magari Apple, come ha fatto con le app, in cui Apple non sviluppa tutte le app, ma sviluppa l'App Store, che adesso poi è aperto grazie all'Unione Europea, ma insomma sviluppa l'hardware, il device e il software di base su cui gira tutto, forse potrebbe concentrarsi su quello, così come Nvidia, al di là dei modelli che pure sta sviluppando per il gaming, punta tutto sull'hardware. Quindi probabilmente comincerà a esserci una differenziazione di interessi nel mondo dell'AI. Se tutto il software sarà di fatto intelligenza artificiale, è chiaro che non tutti hanno l'interesse a sviluppare un nuovo linguaggio, cioè un nuovo language model nel nostro caso, ma magari c'è chi studierà l'interfaccia, c'è chi, come Perplexity, che utilizza più modelli, piuttosto che Po di Quora, che utilizza più modelli. A quel punto veramente è come se fossero dei software. Io penso da un bel po' che l'interfaccia sia un'area che potrebbe migliorare tanto, e quindi andremo anche oltre i modelli se capiremo realmente qual è l'interfaccia. È chiaro che quella più naturale in assoluto è quella vocale, che però c'ha i mille problemi degli assistenti vocali, che non ne puoi parlare in certo. pubblico, insomma, diversi minus, però chissà.
E poi qualcuno faceva notare come, per esempio, per Google, no, ricordo le ultime gaffe di Gemini, ma anche per la ricerca basata su modelli linguistici, il vero problema è che finora Google, per esempio, offrendoti dei risultati semplicemente trovati da altre pagine, era essenzialmente poco responsabile di quello su cui tu saresti atterrato, mentre nel momento in cui devo computare tutto quello che so in una risposta che dovrebbe essere quella giusta, la responsabilità dell'azienda diventa centuplicata, e questo per Google è un grande punto di sofferenza, perché bisogna prendere posizione, non solo più essere l'accesso alla conoscenza, ma la sintesi della conoscenza, e questo è un tema, perché stiamo vedendo che diciamo, l'intelligenza ci sta un po' chiarendo anche come funzioniamo noi umani. Non c'è un solo modo di vedere la realtà, pur partendo magari dallo stesso tipo di training, quindi partiamo dallo stesso tipo di informazioni, però ci sono diversi modi di interpretarla, di sintetizzarla, e questo è un punto che magari sul lavoro, su un foglio di calcolo, non lo sentiremo troppo. Però nel momento in cui invece lei entra in delle dinamiche, degli utilizzi un po' più sensibili, quello forse sarà un altro livello di posizionamento. Quindi, insomma, io inviterei anche a provare magari Claude 3, non è accessibile dall'Italia, teoricamente, quindi
però,
non potreste
con
provarlo.
Una
però,
semplice VPN potete
sì,
provarlo.
Esatto, se avete una VPN potete tranquillamente farvi un giro, così per farvi un'idea e poterne chiacchierare con i colleghi. Io l'ho già provato, Gemini lo sappiamo che è accessibile, quindi insomma, si può iniziare un po' a fare queste prove, magari a mandare uno stesso prompt su più modelli per vedere il risultato, capire un po' la differenza, oltre che della forma, proprio della comprensione, perché a un certo punto saremo chiamati a scegliere, oppure qualcuno sceglierà per noi, che però insomma non è proprio ideale. Che dire, io vi ringrazio per essere stati con noi. Abbiamo visto oggi un po' le opzioni che stanno emergendo nel mondo degli LLM, e ne abbiamo linkate un po' nella nostra newsletter di questo numero, quindi se volete andare ad approfondire sia quelli che abbiamo citato, ma anche il nuovo LLM di Pi, anche Mistral, anche tutta la storia dietro l'open source di Grok, iscrivetevi su substack.com, cercate il Vernoccolo e ricevete con ogni puntata la nostra newsletter per poter approfondire un po'. Per non perdervi le prossime puntate, vi potete iscrivere al podcast sulla vostra piattaforma preferita, quindi Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Potete chiedere ad Alexa di mettere il Vernoccolo, mentre sul vernoccolopodcast.com trovate tutto, dico il numero ogni volta perché sempre di più, tutte le 201 puntate precedenti più questa, mentre su Instagram, se volete seguirci, ci fa piacere, siamo il Vernoccolo. Se la puntata vi è piaciuta, a noi una recensione piace moltissimo, all'algoritmo piace ancora di più, quindi su Apple Podcast vi invitiamo a dare qualche stellina, secondo il vostro gradimento, una recensione ancora meglio. E se poi volete condividere questa puntata sui social, fatelo con l'hashtag Il Vernoccolo. Alla prossima!